alle 18, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Anche questa sera ci occupiamo in apertura della flottiglia, anche perché le imbarcazioni si stanno avvicinando alle acque di fronte a Gaza, che sono zona militare. Ci sono circa 90 miglia ancora di navigazione e poco fa il ministro degli esteri israeliano ha chiesto alla flottiglia sostanzialmente di fermarsi, date a noi gli aiuti e li porteremo o vi accompagneremo in qualsiasi altro porto sicuro della zona. Ma la flottiglia insomma intende andare avanti e c'è molta tensione, molta preoccupazione naturalmente, perché sono ore che precedono probabilmente un'azione di Israele per fermare le imbarcazioni. Si spera che sia un'azione insomma non cruenta. È raggiunto in studio Andrea Monti. Buonasera Andrea, proprio per gli ultimi aggiornamenti.
Ciao Luigi, sì, come dicevi tu, le navi si stanno avvicinando, ormai siamo sotto le 100 miglia e chi è a bordo non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi, nonostante gli appelli. Citavi quello del ministro degli esteri israeliano, ma un appello simile è arrivato dal ministro degli esteri italiano, Tajani, insieme al suo collega greco, quindi ancora consegnate gli aiuti, fermatevi. Poi ci sono state anche parole diverse e semplicemente di attacco alla flottiglia da parte di Giorgia Meloni, ha detto che le sofferenze dei palestinesi forse per loro, per la flottiglia, non sono la priorità, che insistere è irresponsabile. Questo dal punto di vista politico. Poi c'è anche tutto il lato delle mobilitazioni che si preparano in vista di un blocco della flottiglia e anche qui non sono mancate le dichiarazioni politiche, ma su questo magari andrai più avanti. Per quanto riguarda l'iniziativa proprio delle navi, si può dire che va avanti, che ci si aspetta nelle prossime ore un attacco, presumibilmente stasera o durante la notte, appunto perché ormai Gaza è veramente vicina e per l'esercito israeliano non intervenire adesso, sostanzialmente nel giro di poche ore, vorrebbe dire farli arrivare a Gaza, il che è molto 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 improbabile.
Tu hai intervistato alcune persone che sono a bordo delle navi della flottiglia, che cosa ti hanno detto?
Allora, quello su cui ho cercato un po' di indagare è che cosa succederà quando molto probabilmente arriveranno le navi israeliane per fermarle, quindi di fronte a un'alta come si comporteranno. Ora vedremo poi su questo se ci saranno magari anche nel corso di questa trasmissione delle risposte un po' più nette da rappresentanti proprio dell'organizzazione della flottiglia, parlando con un europarlamentare a bordo, Annalisa Corrado, parlando con un rappresentante di Action Aid che è su un'altra delle navi, l'impressione è che non sia chiarissimo quello che succederà in questo caso. Quindi le navi si fermeranno di fronte a un alt, si fermeranno di fronte a un alt emesso da chi? Perché sembra che ci sia un po' di margine se l'alt arriva via radio o se invece c'è davanti una nave militare. Il rappresentante di Action Aid poco fa addirittura mi ha detto in sostanza: ci fermiamo se sparano, che ovviamente è diverso rispetto a dire ci fermiamo se c'è un alt. Quindi ecco, una situazione già rischiosa di per sé sembra comportare anche un qualche margine di rischio in più rispetto al fatto che non è chiarissimo cosa succederà quando arriveranno le navi. Sicuramente la flottiglia continua a ribadire di non voler fare niente di violento, di non voler mettere a rischio la vita delle persone a bordo, però ecco, l'incertezza c'è.
Naturalmente poi dipenderà anche tutto da, oltre che l'iniziativa di chi è in mare, anche dal coordinamento che guida la flottiglia. Andrea, grazie, poi ti sentiamo naturalmente nel giornale radio e se ci sono aggiornamenti e novità ancora qui in diretta. Intanto io mi collego con Anna Bredice da Roma. Buonasera Anna.
Sì, buonasera. Buonasera.
C'è stata oggi una conferenza stampa che ha visto molti parlamentari, ma anche il segretario della CGIL Landini, la portavoce della flottiglia che adesso è in Italia, la portavoce italiana Maria Elena D'Elia, e tu l'hai seguita, una conferenza stampa che arriva in un momento di tensione, un po' per quello che succede in mare, naturalmente un po' per quello che succede nella politica italiana, e ne approfitto per dire che poi di questo parliamo più diffusamente alle 20, nell'orizzonte delle 20, perché oggi Giorgia Meloni ha attaccato ancora la flottiglia, lo ha fatto pure il ministro dei trasporti Salvini, nonché capo della Lega, insomma da destra si punta il dito su chi è in mare.
Esattamente, cioè Giorgia Meloni con parole diverse ha ribadito il concetto che aveva detto qualche giorno fa, insomma, quando aveva dato, diciamo, la responsabilità di tutto questo, aveva definito irresponsabili gli italiani che erano a bordo della flottiglia e oggi ha più o meno detto la stessa cosa, dicendo che la priorità, della salvezza dei palestinesi non è la priorità appunto di queste persone. Cioè, quindi è una frase, è una dichiarazione per dire che l'iniziativa della flottiglia, almeno della delegazione italiana, è tutta politica. Come aveva detto qualche giorno fa, che era contro il governo, contro di lei, sembrerebbe voler dire la stessa cosa oggi. E queste frasi, queste dichiarazioni, insomma, che non sono nuove, sono arrivate però nel mezzo durante la conferenza stampa di cui parlavi tu, con la portavoce dell'IA e con i sindacati. Tutti i sindacati, compresa la CGIL. Insomma, quindi le risposte non si sono fatte attendere perché la D'Elia ha detto stiamo andando incontro a incidenti, qualcuno si farà sicuramente del male e una nave di soccorso avremmo voluto averla perché sappiamo che la nave della Marina Militare si è fermata quando loro sono ancora in acque internazionali e quindi D'Elia ha detto le regole che valgono per tutti, per il diritto, diciamo, internazionale, non valgono per Israele e non le fanno valere anche gli altri
La
per
sentiamo,
Israele.
la
Insomma,
sentiamo.
la
Maria Elena
sentiamo.
D'Elia ai tuoi microfoni.
No, le sofferenze del popolo palestinese sono ovviamente le nostre priorità, peraltro da diverse decine di anni, anche in quegli anni in cui Presidente Meloni e tanti altri di Palestina non parlavano minimamente. Io rispondo anch'io con una domanda, e cioè Presidente Meloni sa che quel blocco navale è illegale? Presidente Meloni sa che le 150.000 di acque internazionali dalle quali ci chiede di tornare indietro sono acque internazionali nelle quali non c'è nessun motivo che noi non dobbiamo navigare? Gli aiuti internazionali potevano essere portati liberamente in altri modi? E come mai non li abbiamo portati? Come mai il popolo palestinese sta morendo di fame se era così facile portare questi aiuti in altri modi? Perché abbiamo dovuto aspettare che ci fosse la Global Sud Flottiglia? Quindi io vorrei che mi venisse data la risposta a queste domande. Perché noi non possiamo navigare in acque internazionali senza aver paura che Israele in quelle acque attacchi dei cittadini italiani e senza che il nostro governo faccia nulla per difenderci se non chiedere a noi di tornare indietro? Poi noi naturalmente non possiamo accettare che ci si dica che a noi del popolo palestinese non interessa nulla, perché la nostra storia, e anche la mia storia in particolare, lo dimostra. Non so se la storia della Presidente Meloni possa dimostrare lo stesso.
Ecco, Meloni ieri ha anche detto che la vostra insistenza mette a rischio il piano di Trump, la realizzazione del piano di Trump.
Ma il piano di Trump è ad oggi una proposta, diciamo, con 20 punti che sono più delle intenzioni. Non mi pare che ci sia nulla di concreto, ma prescindo dalla mia posizione su questo piano, okay? Potrebbe essere anche il migliore del mondo, io poi non lo penso, ma non è il mio lavoro, okay? Però al momento quello che c'è è lo status quo che abbiamo. Lo status quo che abbiamo è che noi siamo in acque internazionali e vogliamo navigare liberamente in queste acque e qualcuno ci deve spiegare perché dobbiamo aver paura di essere aggrediti laddove abbiamo il diritto di navigare. Se qualcuno ce lo riesce a spiegare bene, con dei disegnini, come se fossimo dei bambini di 2 anni, visto che così ci stanno trattando, noi ne prenderemo atto.
Era Maria Elena D'Elia, la portavoce italiana della flottiglia che si trova a Roma. In questo momento era venuta via dalla flottiglia quando erano le barche ormeggiate in Grecia. Ve lo ricorderete venerdì per venire a discutere con il governo dopo, insomma, il susseguirsi di tentativi di dialogo culminati nell'iniziativa del Presidente della Repubblica Mattarella. Anna, c'era anche il segretario CGIL Landini che ha detto oggi noi siamo pronti allo sciopero generale se dovesse
Esattamente.
esserci aggressioni alla flottiglia. Non aveva ancora parlato Salvini, che ha attaccato la CGIL, tu l'hai poi dopo l'intervista preso da parte, l'ha intervistato, dacci soltanto il titolo di questa intervista, poi la lancio.
E andiamo avanti, se ci sarà un attacco ci sarà uno sciopero, perché le persone che sono a bordo della flottiglia difendono i diritti del popolo palestinese, ma difendono anche i diritti, il diritto internazionale e anche quelli garantiti dalla Costituzione. E quindi per questo motivo, se ci dovesse essere un attacco, proclamiamo immediatamente lo sciopero generale.
Lo sentiamo ai tuoi microfoni, Maurizio Landini, segretario della CGIL. Grazie, Anna.
Grazie a voi.
Credo che sia un atto di irresponsabilità quello del Presidente del Consiglio. Vorrei ricordare che lì ci sono cittadini italiani, lavoratori, lavoratrici, addirittura in aspettativa non retribuita, che sono andati lì a difendere la nostra Costituzione e i valori della nostra Costituzione per affermare un principio, credo, fondamentale, quello di aiutare quelli che oggi rischiano di sparire dalla terra attraverso genocidio, attraverso operazioni di questa natura. E questi valori costituzionali della solidarietà, della umanità, della pace, sono i valori fondamentali. Lei dovrebbe essere orgogliosa e sostenere che i cittadini e le cittadine italiane siano su quelle navi e che nel paese sostengono quelle navi. Perché in alternativa vuol dire che chi non sostiene questa lotta, cosa devo pensare? Che sostiene ed è d'accordo col genocidio che sta facendo Netanyahu? Visto che il governo italiano non è ancora stato capace di prendere un'azione, come gli si sta chiedendo da tempo, di smettere di inviare armi, di interrompere i rapporti commerciali ed economici e fare le stesse sanzioni a Netanyahu che sono state fatte a Putin, di riconoscere lo Stato di Palestina per garantire il diritto a tutti. E quindi credo, da questo punto di vista, che questo atteggiamento del governo sia non solo un atteggiamento sbagliato, grave, ma sia anche contrario proprio ai principi della nostra Costituzione. Che noi pensiamo che se ci sarà il blocco, il sequestro, addirittura l'arresto, vedremo in queste ore, di fronte a un atto di questa natura, noi confermiamo che siamo pronti alla proclamazione dello sciopero generale.
Le parole di Meloni, anche adesso, poco fa, cercano un po' di depotenziare, diciamo, le manifestazioni, lo sciopero, dicendo che forse la priorità non è il popolo palestinese per quello che accaderà nelle piazze di scioperi. Lei che cosa pensa?
Penso che sia un gesto irresponsabile quello che sta facendo il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dovrebbe, se vuole rispetto, deve portare anche rispetto, anche alle persone che in un qualche momento possono pensare delle cose diverse a quello che pensa lei, perché noi stiamo scendendo in piazza e le ragioni che ci portano a proclamare uno sciopero sono la difesa dei valori della nostra Costituzione, visto che ci sono degli italiani su quelle navi che democraticamente e senza alcuna violenza stanno facendo un'azione di solidarietà ed aiuto verso un popolo che è sottoposto a un processo di genocidio, e da un certo punto di vista credo che sarebbe compito di chi si dice e richiama la patria di difendere quei valori e di difendere anche i cittadini italiani che stanno svolgendo quella funzione anche a nome della Premier Meloni, perché chi è lì non rappresenta solo se stesso, rappresenta anche questo paese, e noi vogliamo, attraverso lo sciopero, che è un atto anche di solidarietà oltre che di protesta, rendere esplicito il nostro sostegno a chi ha avuto il coraggio e la dignità di svolgere quella funzione. Siccome non tutti possiamo essere su quella nave o non tutti abbiamo il coraggio di fare quell'azione, ecco, da qui noi vogliamo dimostrare e dire loro che non sono soli. Tra l'altro stiamo parlando con 40 paesi nel mondo e allo stesso tempo stiamo dicendo che nel nostro paese, lo sta dimostrando quello che è avvenuto in queste settimane, negli scioperi del 19, nelle manifestazioni del 22, nelle occupazioni delle scuole, nelle manifestazioni che in ogni città, in ogni paese sono andate avanti, che c'è una maggioranza forte dell'opinione pubblica di questo paese che di fronte alle immagini del genocidio dice che bisogna fermarlo e che sta facendo prevalere un elemento di solidarietà. Il Presidente del Consiglio dovrebbe essere rispettoso e in alcuni momenti credo che serva anche l'umiltà di ascoltare, di capire quello che sta succedendo, perché si sta facendo una battaglia per tutto il paese, non è una battaglia di parte o contro qualcuno, è di un valore generale.
Era Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Poi ritorniamo alle 20 sull'atteggiamento del governo italiano nei confronti di questa flottiglia che è oscillato, insomma, nel corso dei giorni, ma oggi si è fatto più duro, più radicale. Adesso in collegamento abbiamo da Gerusalemme Ugo Tramballi. Buonasera Ugo.
Buonasera.
Perché ricordavamo in apertura di trasmissione che poco fa il ministro degli esteri israeliano ha detto ai militanti della flottiglia: consegnate gli aiuti a Cipro, o qui in Israele o in un altro porto, non a Gaza, però non è troppo tardi. E questa viene letta, insomma, come un po' anche un ultimatum forse alla flottiglia?
Beh, l'ultimatum israeliano, forme di ultimatum israeliani esistono da quando la flottiglia è partita dall'Italia, dalla Spagna, da tutto il resto del Mediterraneo. Abbiamo sempre saputo che ad un certo punto sarebbero intervenuti. Mi sembra interessante quello che mi pare Italia e Grecia abbiano tentato di fare, se è confermato, cioè un dialogo con Israele per cercare appunto di mitigare, perché gli israeliani è certo che interverranno. L'unica cosa che si può fare adesso è da parte dei governi, dei paesi, delle persone che sono nella flottiglia, cioè mettersi d'accordo con Israele per mitigare il più possibile l'intervento israeliano, per renderlo il più pacifico possibile, sebbene è ovvio che gli israeliani, quando si tratta di fare interventi pacifici, non è il loro mestiere, loro sono più bravi a fare interventi muscolosi. Quindi questa credo sia la situazione. Abbiamo sempre saputo che gli israeliani interverranno nel momento in cui, certo, riterranno opportuno farlo.
Le domande sono quando e come. Sul quando, ricordiamo che adesso è Kippur, quindi probabilmente non sarà nelle prossime ore, nell'immediatezza, nella notte. L'altra incognita è proprio relativa alla possibilità di un intervento notturno. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto alle autorità israeliane di evitarlo, questo perché sarebbe naturalmente potenzialmente più pericoloso durante la notte un intervento.
Sì, certo, ma comunque Kippur credo che sia, è un giorno solo, e credo che sia, non mi ricordo più se domani o dopodomani, però voglio dire, quando ritengono sia necessario anche nelle feste intervengono, anche
a prescindere.
E nel 73, giorno del Kippur, siriani
ti fermi un attimo, Ugo, perché c'è Giorgia Meloni che sta parlando in diretta. Sentiamo se parla magari proprio di questo.
Utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese, ma forse le sofferenze del popolo palestinese, diciamo così, non erano la priorità.
Ecco, era soltanto l'ultima battuta, abbiamo colto quando ha detto, insomma, forse queste insomma, è una critica abbastanza dura nei confronti della flottiglia, ma noi rimaniamo con te sulla ipotesi delle prossime ore. Come potrebbe intervenire Israele con i suoi militari?
Non lo so, se, cioè, di solito queste cose gli israeliani se le tengono per sé, l'IDF non fa comunicati stampa su questo. Sarà il solito modo, cioè, quando ci fu la flottiglia turca, la navi Marmara, l'equipaggio, la gente che era a bordo reagì con molta fermezza, cioè buttò in mare i soldati israeliani, li presero a pugni, a bastonate. A quel punto gli israeliani intervengono sempre, non sparano nemmeno alle gambe, sparano direttamente alla gente. Quindi, ed è stato confermato che questa volta gli equipaggi delle barche, delle navi non reagiranno, non cercheranno di impedire agli israeliani di fare quello che vogliono fare. Quindi credo che l'intervento diretto dei governi, le richieste dei governi, la ripetitività dell'affermazione, quella che noi sappiamo, noi conosciamo, ma molti altri no, è che appunto l'obiettivo della flottiglia non è quello di forzare il blocco. Sebbene però, ecco, cioè, quindi non dovrebbe succedere nulla di estremamente grave, però non dimentichiamo che gli israeliani stanno paragonando sempre di più nella loro asbara, cioè nella loro propaganda, la flottiglia ad Hamas, cioè la flottiglia, ma anche in Italia, anche molti ministri italiani paragonano la flottiglia ad Hamas, cioè legano la flottiglia ad Hamas, e questo può essere un segnale molto, molto pericoloso, un ammonimento molto pericoloso.
Adesso arriva la notizia che la Turchia con le sue navi ha evacuato dalle barche della flottiglia 11 persone, 11 attivisti che avevano richiesto assistenza. Non sono tutti turchi, sono 3 i cittadini turchi di questi 11, sono state evacuate dalle nostre forze navali, dice il Ministero della Difesa di Ankara. L'ANSA ci ricorda anche che le forze armate turche avevano dichiarato che, se necessario, erano pronte a fornire questo genere di attività di soccorso in coordinamento con le altre marine. Insomma, questo ci dice che anche nelle ore in cui ci si avvicina a Gaza, la situazione non è delle migliori su quelle imbarcazioni.
No, anche perché, cioè, io non sono un marinaio, non sono un uomo di mare, però credo anche la gran parte degli attivisti che sono sulle barche non siano persone di mare. Attraversare con barco le barche anche che abbiamo visto, quelle, cioè, 9 metri, 11 metri, ho visto che delle immagini dove il mare è molto piatto, ma non sempre è piatto. Attraversare il Mediterraneo così, insomma, è un'impresa estremamente dura anche dal punto di vista fisico. Però, se posso esprimere un giudizio del tutto personale, secondo me adesso dovrebbero fermarsi. Cioè, è stata data comunque tanta visibilità a questa cosa, cioè un risultato è stato raggiunto. Cioè, gli israeliani si sono spaventati, tutto il mondo parla della flottiglia. La flottiglia ha costretto perfino questo governo italiano a intervenire in qualche modo, perché fino a quando sono partiti sembrava che peggio per loro, mentre invece un governo come questo è stato comunque costretto a intervenire in qualche modo. Io credo che un obiettivo sia già stato raggiunto, perché rischiare ancora di più? Cioè, perché arrivare fino a quello che sappiamo già che accadrà? Cioè, non c'è alternativa. Potrei anche aggiungere, anche se miracolosamente succedesse che gli israeliani permettano di entrare nelle acque e di raggiungere Gaza, dove attraccano? Non c'è un porto a Gaza. I palestinesi non hanno più barche, sono state tutte distrutte dai bombardamenti. E poi a chi andrebbero veramente questi aiuti? Ipoteticamente non arriveranno mai a questo, però arriverebbero anche in buona parte ad Hamas, ma soprattutto arriverebbero alle mafie che oramai già in buona parte contornano la striscia, non meno di Hamas, le famiglie beduine, le tribù che oramai sono diventati appunto i mercatonieristi numero uno di Gaza. Ecco, anche questo dovrebbe pensare, un obiettivo forte è stato raggiunto, tutti ne parlano.
L'obiettivo politico principale, grazie Ugo Tramballi da Gerusalemme per essere stato con noi. Adesso invece vado veloce perché abbiamo pochi minuti prima del giornale radio. Vi propongo questa intervista, ve la annunciava Andrea Monti, con Annalisa Corrado, del deputata del Partito Democratico, che è su una delle navi della flottiglia. Il tema è proprio questo, cioè come comportarsi adesso che si avvicinano le acque controllate dall'esercito, dalle forze armate israeliane, e quindi l'intervento israeliano.
Allora, io sono imbarcata sulla barca che si chiama Karma, che è dell'associazione Arci, nel progetto TOM, Tutti gli occhi sul Mediterraneo. Quindi è una barca che si occupa già di osservazione del Mediterraneo, di soccorso. E in questo momento preciso siamo a poco meno di 100 miglia dalle acque gazawe, e questa notte, la notte scorsa, attorno alle 2, abbiamo oltrepassato quel confine delle 150 miglia, che era quello in cui la Marina Militare Italiana aveva detto che non avrebbe proseguito. E quindi, quando siamo arrivati in quella zona, abbiamo ricevuto segnali radio che ci avvertivano che si sarebbe fermata questa nave e che ci chiedevano se qualcuno voleva abbandonare le barche e salire sulla nave stessa, cosa che credo che assolutamente nessuno abbia fatto. E ci ha lasciato anche la barca di emergency, si è fermata lì a 150 miglia perché pur essendo noi ancora assolutamente in acque internazionali, quindi di libero movimento, e soprattutto nel nostro caso, essendo noi una missione totalmente umanitaria, costruita nel pieno solco del diritto internazionale, non dovremmo avere nessun problema a essere qui. Però purtroppo non è così, perché in passato il governo di Israele ha compiuto in questo tratto di mare degli atti illegali, avendo sequestrato delle barche che avevano le nostre stesse intenzioni qualche mese fa e arrestato l'equipaggio, quindi compiendo degli atti che possono essere serenamente chiamati come atti di pirateria o comunque atti illegittimi in questo tratto di mare.
Cosa vi aspettate per le prossime ore?
Ma per le prossime ore, un po' come da ieri notte, ci aspettiamo di essere fermati. Cioè, ormai credo che tutti i segnali che arrivano sono quelli, cioè verranno bloccate le barche e verremo fatti scendere noi dalle barche e portati in Israele, in un qualche porto, illegittimamente, perché appunto siamo ancora in acque internazionali, ma pensiamo a questo punto purtroppo che il copione sarà lo stesso che hanno subito le altre barche che avevano provato a fare questa operazione qualche mese fa. È un vero peccato perché se i governi si fossero concentrati invece che sul fermare la flottiglia o su mettere al microscopio la flottiglia o su criminalizzare la flottiglia, avessero chiesto a Netanyahu di fare qualcosa di serio per ripristinare gli aiuti umanitari, magari la cosa sarebbe andata molto diversamente.
Di fronte a un alt della Marina israeliana, le navi si fermeranno?
E allora ci sono varie regole di ingaggio, ovviamente all'alt ci si ferma, però dipende se è un alt fatto per radio, magari allora invece si va ancora avanti, se è un alt con una nave armata di fronte, ovviamente ci sono varie regole. L'unica regola somma e omnia è quella del rispetto del diritto internazionale e del rispetto totale della sicurezza dell'equipaggio e del rispetto totale dell'idea di non fare nessun atto che possa essere interpretato come belligerante. È una missione pacifica, pacifista, non c'è nessuna intenzione di mettere in pericolo le vite delle persone sulle barche.
Nelle ultime ore la portavoce italiana D'Elia ha parlato di probabili scontri, ha detto qualcuno si farà sicuramente male. C'è un forte timore di un intervento aggressivo della Marina israeliana?
Ma io spero vivamente che ciò non accada. È chiaro che la preoccupazione c'è, perché anche qualche notte fa l'abbiamo visto chiaramente che non è che si facciano troppi scrupoli. La notte dell'attacco dei droni è stata una notte veramente pericolosa, perché è chiaro che hanno usato dei sistemi non proprio bellici, ma per esempio hanno usato le bombe sonore che fanno un gran rumore, una grande luce e spaventano molto se, come è successo a noi, vengono fatte esplodere a pochi metri dalla propria barca, ma se esplodono sulla propria barca, come è successo ad altre imbarcazioni, allora lì si spezzano i cavi d'acciaio, si sono rotte delle vele e capirà bene che in mare aperto, col mare grosso di notte, una barca che perde la vela o che addirittura rischia di essere disalberata, è chiaro che può correre un pericolo molto grosso.
Annalisa Corrado, deputata del Partito Democratico su una delle navi in navigazione verso le acque antistanti a Gaza. Domani mattina alle 9 ci sarà in Parlamento il ministro Crosetto, anzi scusatemi, il ministro Tajani, il ministro degli Esteri, che riferirà su Gaza. Adesso ci sono, dopo la pubblicità, le notizie di Popolare Network, poi torniamo in diretta. Torniamo in diretta alle 18.35 qui all'Orizzonte, Radio Popolare Popolare Network, e ripartiamo da dove ci siamo lasciati, ossia l'avvicinamento alle coste antistanti Gaza delle imbarcazioni della Global Sunwood Flotilla. Vi dicevo che il ministro degli esteri italiani domani mattina alle 9 riferirà in Parlamento, poi ci saranno anche delle mozioni e capiremo, insomma, i partiti come si esprimeranno. Fino a questo momento si sono espressi oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, cioè i due leader più famosi della destra italiana, naturalmente in maniera molto critica nei confronti dei militanti della flottiglia. Ora con noi c'è una dei rappresentanti dei portavoce italiani della flottiglia, Simona Moscarelli. Buonasera.
Buonasera.
Allora, la prima domanda riguarda come le possiamo chiamare, le regole di ingaggio che vi state dando per le prossime ore in previsione di un possibile tentativo di blocco navale da parte delle forze della marina israeliana, delle forze armate israeliane. Che cosa vi siete detti? Come vi comporterete?
Ma noi andremo avanti finché ce lo consentiranno sostanzialmente. Comunque stiamo navigando in acque internazionali, ricordo che le miglia territoriali sono 12 dalla costa, ma in ogni caso noi non riconosciamo, non noi come flottiglia, ma il diritto internazionale non riconosce quelle acque come israeliane, ma come illegalmente occupate dal 2009. C'è una sentenza
detto questo loro vi proveranno a fermare. Allora,
proveranno a fermare prima.
Quando lei dice noi naturalmente ci comporteremo a seconda di come loro ci ingaggeranno, che cosa intende? Perché noi abbiamo sentito diverse persone oggi, qualcuno ha detto ci fermiamo e basta, qualcun altro è arrivato a dire devono sparare, insomma naturalmente la differenza è importante.
No, assolutamente, noi l'abbiamo detto sempre da subito. Allora, gli equipaggi, poi sa, comunque certe volte c'è un po' il telefono senza fili, oppure certo. La stampa riporta quello che insomma non necessariamente tutto esattamente, insomma comunque tutti gli equipaggi prima di partire hanno fatto dei training proprio ad hoc per questo momento. Si tratta di un training di non violenza gandhiano sostanzialmente. Loro saranno fermi con le mani in alto in modo da fare capire immediatamente che non sono un pericolo, che non hanno niente a bordo che possa, cioè, ovviamente non abbiamo niente a bordo, però si mettono tutti sopra in coperta e aspetteranno che insomma li portino, li trasbordino dove abbiamo capito li trasporteranno in una nave militare, quindi non ci sarà nessun tipo di resistenza violenta a un eventuale abordaggio.
Il ministro degli esteri israeliano oggi ha detto consegnate gli aiuti a Cipro oppure a noi Israele, non è troppo tardi. Come interpretate questa sua affermazione?
Ma guardi, hanno tentato tutti quanti di dissuaderci dall'andare avanti, perché proprio non si capisce come come un gruppo di persone partite dal basso che non hanno alcun interesse altro che quello di fermare un genocidio, di fermare insomma tutto quello che sta succedendo, di chiedere proprio ai governi di comminare delle sanzioni a Israele per quello che sta facendo, non si danno pace del fatto che noi vogliamo continuare fino in fondo. E il tema non è portare gli aiuti che abbiamo sulle barche e darli al patriarca latino di Cipro piuttosto che agli israeliani, anche se agli israeliani non li daremmo mai perché abbiamo già visto come fanno le distribuzioni di cibo, l'abbiamo visto tutti in questi death praticamente traps che mettono le persone in fila e poi gli sparano mentre distribuiscono il cibo, quindi gli israeliani non l'avremmo mai dati, certamente non a uno stato genocidiario, al patriarca latino perché no, però il tema non è dare i pochi aiuti che abbiamo sulle barche, il tema è politico, questa è una missione che ha due livelli, uno è quello umanitario e l'altro è quello politico, cioè noi attraverso questa missione vogliamo fare pressione sui nostri governi, sui governi dell'Unione Europea, sui governi del mondo affinché trattino Israele come stanno trattando la Russia, cioè emettano delle sanzioni, la isolino commercialmente, non si mandino più le armi, e questo diciamo è forse l'obiettivo più importante della missione.
La fermo un istante perché è entrato in studio con un aggiornamento Andrea Monti proprio riguardo alla navigazione della flottiglia. Andrea?
Sì, poco fa il deputato PD Arturo Scotto, che è su una delle navi, ha dichiarato abbiamo appreso che tra poco tempo verremo intercettati e dice anche devo tenere libero il telefono per le comunicazioni istituzionali, abbiamo una situazione molto delicata. Siamo a 75 miglia, facendo intendere appunto che sia veramente imminente l'intercettazione.
Questa è un'agenzia che è appena uscita, le risulta una notizia del genere, Moscatelli? Cioè?
Sì, Moscarelli, sì, niente, sì, vabbè, anche la scorsa notte in realtà avevamo avuto queste indicazioni che ci sarebbe stato da lì a poco un abbordaggio, poi in realtà ci sono state delle navi da guerra israeliane che hanno fatto dei giri intorno alle barche, quindi le abbiamo viste, le hanno filmate, sono sui social, insomma, quindi possono vederle tutti, però diciamo che chiaramente più andiamo avanti, più ci aspettiamo un intervento dalle parti delle forze israeliane prima possibile. Non credo proprio che ci facciano entrare in quelle acque che considerano loro.
Simona Moscarelli, una delle portavoci italiane della flottiglia, grazie per essere stato
di nulla, me. Di nulla, arrivederci, arrivederci.
Andrea, Roberto Maggioni, ti ho introdotto con i Red Hot Chili Peppers, che non succede a tutti.
Perché sono un ragazzo degli anni 90.
Lo siamo un po' tutti, qualcuno anche degli anni 80, 70. Vabbè, ve lo lasciamo perdere questa cosa. Senti Roberto, il giorno dopo il Consiglio Comunale, quello che ha decretato la cessione dello stadio di San Siro ai privati, e vede le tensioni politiche in città aumentare, naturalmente, come probabilmente era inevitabile che fosse.
L'onda d'urto del voto di lunedì notte si fa ancora sentire. Allora, anzitutto perché oggi il sindaco Beppe Sala in un certo senso ha rilanciato quel dialogo che si è visto tra un pezzo della maggioranza di centrosinistra e Forza Italia, che si è visto proprio sul voto della delibera su San Siro, perché la delibera, come sappiamo, è passata grazie alla desistenza di Forza Italia, che non ha votato la delibera, quindi ha fatto abbassare il quorum dei voti contrari e necessari per bocciarla, altrimenti non sarebbe passata, perché sarebbero stati teoricamente 24 voti a favore, 25 contrari. Questa cosa ha riaperto la discussione. Sala l'ha rilanciata dicendo che secondo lui non c'è un asse, come dire, vero e proprio con Forza Italia. In particolare gli hanno detto, con Letizia Moratti gli chiedevano i giornalisti, lui insomma ha spiegato. Però solleva delle questioni sulle quali invece il dialogo potrebbe essere, e sono legate all'urbanistica, che è il secondo tema caldo del momento a Milano dopo lo stadio.
Lo vogliamo sentire, il sindaco di Milano questa mattina, giusto?
Sì, era a margine della conferenza, della presentazione della Digital Week del Comune di Milano.
Se io avessi detto no allo stadio, la Lega e Fratelli d'Italia avrebbero detto sì allo stadio. Questa è la verità, e lo sapete anche tutti voi che seguite i lavori. Quindi non è che c'è dietro tutto questo grande idea politica, è un problema di posizionamento. Essendo così, a maggior ragione invece io apprezzo le dichiarazioni, al di là dell'atteggiamento del voto di Forza Italia, di voler contribuire a un'idea di città.
Su Forza Italia qualcuno malignamente dice, scrive questo asse Sala Moratti, un po' una Marcord, insomma.
Ma no, queste sono malignità. Io con la Moratti ho lavorato. Abbiamo idee diverse, ma in questi lunghi anni ci siamo sempre parlati, quindi non c'è nessun asse, non c'è nessuna voglia di partiti della nazione, per così dire, ma ci deve essere la volontà su alcuni temi di intenderci, l'ho detto anche ieri. Il tema dell'urbanistica è delicatissimo e non se lo risolve solo Milano, va risolto a livello nazionale. Quindi se Forza Italia vuole partecipare a una riflessione, io sono totalmente favorevole.
Questa mattina il sindaco così si è espresso. Ricordiamo, Roberto, che il possiamo chiamarlo non patto, però insomma dialogo tra una componente del Partito Democratico e Forza Italia era cominciato proprio qualche settimana prima del momento decisivo, il voto sullo stadio.
E l'avevamo raccontato in diretta quella sera che eravamo al centro Caldara, proprio una discussione sullo stadio di San Siro, perché nel pomeriggio Letizia Moratti aveva proposto un dialogo al PD, all'area riformista del PD, su due temi, San Siro e urbanistica. Ovviamente quando si parla di urbanistica a livello nazionale la mente va subito al Salva Milano. Salva Milano, provvedimento che avrebbe sanato, condonato tutte le varie inchieste di Milano. Salva Milano è stato approvato alla Camera, al Senato è nel cassetto, nel senso che nessuno poi, un po' per l'inchiesta, un po' per le mobilitazioni che ci sono state, ha avuto il coraggio di ritirarlo fuori. Probabilmente resterà nel cassetto, ma adesso nelle commissioni parlamentari invece si sta discutendo di una legge di riordino del settore dell'urbanistica, e quindi probabilmente il riferimento del sindaco Sala è a questo, convergenze tra pezzi del PD e Forza Italia su una legge di riordino nazionale del settore urbanistica, che ovviamente è un tema nazionale a prescindere da quello che poi è successo a Milano negli ultimi 10 anni.
È un tema nazionale che sappiamo quali generi di tensioni ha creato proprio nella politica nazionale, con il tentativo di approvare quel famoso Salva Milano che...
Sì, e tra l'altro adesso...
Che è stato approvato alla Camera e poi...
Li fermo nel cassetto.
Sai perché ho avuto un attimo di esitazione? Perché ho chiamato intanto, mentre tu parlavi, Pier Francesco Maiorino del Partito Democratico. Buonasera Maiorino.
Buonasera, buonasera.
Eccola qua, siamo, grazie per essere in diretta con noi. Una discussione, quella che si è aperta, Maiorino, attorno alla astensione di Forza Italia. Questa uscita dall'aula, anzi di Forza Italia, che ha dato il via libera alla cessione di San Siro dal Consiglio Comunale di Milano, è propedeutica a un dialogo più ampio, venne interpretato da molti così. Lei è d'accordo?
Ma assolutamente no, non scherziamo. Io credo che si debba stare lontanissimi dalle avance di Forza Italia e dai tentativi di fare pasticci su terreni come quelli così delicati riguardanti l'urbanistica milanese, che devono semmai vedere una fase radicalmente diversa e nuova a partire dalla scrittura di un nuovo piano di governo del territorio. E starei proprio lontano da Forza Italia per quello che mi riguarda.
Quindi secondo lei il PD in Consiglio Comunale non troverà altre, non ci sarà bisogno di altre convergenze con Forza Italia nei prossimi mesi?
Ma io do abbastanza per scontato che a nessuno passi dalla testa una follia simile.
E perché il sindaco invece dice che è il benvenuto a questo dialogo sui temi, il sindaco diceva, come quelli dell'urbanistica?
Ma non so bene perché ha detto quelle cose, ma comunque io credo che Forza Italia sul piano, tra l'altro in particolare delle questioni riguardanti lo sviluppo urbano delle città e il rapporto con la dimensione, la questione immobiliare, non sia affatto una garanzia, anzi.
Perché?
Beh, ma perché hanno spesso incarnato interessi che io credo non servano assolutamente a fare bene le cose a Milano. Penso che noi abbiamo bisogno, ad esempio, per affrontare la questione dell'emergenza abitativa, semmai a una nuova attenzione da rivolgere al tema enorme delle case Haller vuote. Ce ne sono oltre 10.000 nella sola città di Milano e Forza Italia, come tutti i partiti della destra, sono tra i responsabili di questo scandalo che si è determinato. O ancora, credo che dobbiamo far sì che quando arrivano investimenti dall'estero per trasformare il territorio, ci sia un chiaro beneficio per l'interesse pubblico. Non mi pare che dalle parti di Forza Italia pensino a questo.
Grazie Pier Francesco Maiorino, una buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
E grazie anche a Roberto Maggioni che adesso ci lascia, ci sentiamo naturalmente con te con Metro Regione a turno alle 19:45. Grazie, buon lavoro.
A dopo.
Gli ultimi due minuti qui con l'appuntamento quotidiano con la canzone per la flottiglia, la nostra iniziativa. Voi ci mandate una canzone che secondo voi potrebbe, dovrebbe accompagnare la navigazione della flottiglia, e sappiamo che sono ore insomma complicate, lo potete suggerire il brano attraverso il sito radiopopolare.it. Ecco quella di stasera.
Ciao, sono Bruni Mirella, impiegata, e la canzone che vorrei accompagnasse la Global su Mutu Flottiglia fosse We Shall Overcome di Peter Seeger. Magari una versione degli anni 60 dal vivo, dove si sente il coro di tante persone che cantano insieme a lui parole piene di speranza, di pace, di amore e di resilienza. Queste parole dovrebbero accompagnare l'equipaggio della Summit Global Flottiglia per Gaza, perché We Shall Overcome, se non è oggi, sarà domani. Ciao!
We shall